Buongiorno a tutti. Si è conclusa da poco la prima edizione del San Vittore Festival, voluto dalla parrocchia di San Vittore e da numerose associazioni varesine, con questa idea, con questo scopo. E cito le parole di Monsignor Panighetti, il nostro premosto. Il tema scelto per questa prima edizione è quello del desiderio e della bellezza, con la volontà di creare un dialogo e una riflessione che porti non solo a evocare il rilancio, ma anche a realizzarlo. E quindi è stato un modo per aprire a tutti e a tutte le età la tradizionale festa del Santo Patrono, che comunque a Varese è sempre stata molto sentita. Tra i tanti appuntamenti, cerimonie religiose, concerti, conferenze, momenti di spettacolo e di festa, uno in particolare mi ha incuriosito: la possibilità di visitare con una guida la Basilica di San Vittore, quella chiesa che è nel cuore di tutti noi varesini, che magari la attraversiamo per accorciare la strada oppure vi entriamo per una breve preghiera prima del giro sotto i portici. Ecco, mi ha incuriosito perché, come sempre, quando abbiamo qualcosa sotto gli occhi ogni giorno, siamo tentati di non dargli importanza. La consideriamo un po' scontato, la consideriamo scontata, ecco. E anche perché si è molto parlato del campanile del Bernascone, che è stato restaurato di recente, ma è arrivato proprio il momento di riscoprire invece la basilica. Per questo ho invitato ai nostri microfoni la professoressa Anna Maria Ferrari, docente del Liceo Classico Cairoli. Buongiorno, professoressa. Che
Buongiorno a tutti.
il giorno di San Vittore ha accompagnato tantissimi visitatori alla riscoperta di questa chiesa. Ecco, allora, la prima cosa che le chiedo è questa: quanto è importante la Basilica di San Vittore nella storia della città di Varese?
Allora, è importantissima e come diceva lei poco fa, l'interesse per la Basilica è un po', come dire, nel tempo è stato obliterato, cancellato da due presenze illustri che sono il campanile del Bernasconi e il notissimo battistero di San Giovanni. In realtà, la visita guidata è stata una piacevolissima occasione per far scoprire alcune vere e proprie chicche della storia dell'arte, ma anche alcuni momenti della fede cristiana che magari il visitatore frettoloso, disattento, è portato a non ricordare. In particolare mi ci è piaciuto ricordare non soltanto la figura di San Vittore, che è questo martire che è stato martirizzato durante il periodo in cui Milano era una delle quattro capitali dell'Impero Romano. Fu martirizzato probabilmente intorno al 303, quando c'era come imperatore a Milano Massimiano, e poi anche vedere tutto attorno, insomma, al cuore nella storia di San Vittore, che è costituito dagli affreschi del presbiterio, altri momenti di storia dell'arte, storia della devozione e anche, come dire, questo abbiamo fatto una sorta anche di ripasso della dottrina cattolica visitando alcune cappelle. È stata un'esperienza molto bella perché forse non tutti se l'aspettavano, tutti guardano il campanile, ripeto, e il battistero, e invece il nostro San Vittore andrebbe riguardato con maggiore attenzione.
Dunque, la Basilica è una bella chiesa, nel senso che è molto curata, molto ben illuminata, e io fin da quando avevo 12-13 anni non facevo parte dell'allora parrocchia di San Vittore, però andavo volentieri proprio per questa ricchezza, mi piaceva, insomma, era un posto bello, ecco, mi richiamava proprio a una bellezza. Però è vero, tante volte uno si abitua e quindi non vede più le cose. Allora, questa brevissima chiacchierata di oggi vorrebbe essere proprio una specie di piccolo percorso, poi dopo ciascuno lo riscoprirà magari per conto suo, andando sul posto e riguardando le cose di cui parliamo adesso. Allora, partiamo subito. Chi era San Vittore? San Vittore, tra l'altro, è una dedicazione che è abbastanza frequente nei nostri paesi, nella nostra zona. Ecco, ci racconti un po' la storia di questo santo martire.
Certo, allora innanzitutto la cosa che ci potrà spiazzare in un momento di forte, come dire, migrazione anche attraverso il Mediterraneo, in tutte le parti del mondo, e sarà interessante scoprire che questo San Vittore era un soldato a servizio dell'Impero Romano che proveniva dalla cosiddetta Mauritania. Mauritania era il termine con cui veniva indicato tutta la zona del Nord Africa, quindi era di colore nero, insomma, la pelle la penne scura, anche se poi nei nostri affreschi è sempre, come dire, con la pelle bianca. È una personaggio molto importante per la storia dei primi secoli del cristianesimo e infatti muore martirizzato dopo atroci torture proprio a Milano insieme ad altri due santi che sono Naborre e Fenice. E Sant'Ambrogio, morto nel 397, il famoso arcivescovo di Milano, gli dedica un inno molto importante. E a Milano e in tutta la diocesi sorgono una serie di chiese dedicate a San Vittore. L'antichità della intitolazione di una chiesa è proprio dimostrata dalla intitolazione al nome di San Vittore. Allora, solo a Varese abbiamo San Vittore a Casbeno, il nostro San Vittore diciamo, del centro storico, ma in provincia di Varese abbiamo anche Arsa Vosseprio, abbiamo anche la basilica, una chiesa dedicata a lui a Brezzo di Vedero e un'altra ad Arcisate. Nei primi secoli del cristianesimo si diceva che ubi Victor, dove c'è Vittore, ibi Ecclesia Ambrosiana, dove c'è Vittore c'è la Chiesa Ambrosiana. Quindi, come dire, l'intitolazione a San Vittore era un segno del fatto che lì, da tempi molto antichi, era stata fondata una chiesa ricordando il martirio di questo soldato. Soldato che molto probabilmente venne martirizzato perché si era rifiutato di sacrificare in onore dell'imperatore nei confronti degli idoli pagani. Inizialmente, secondo le fonti antiche, viene come dire, sottoposto a varie torture, viene flagellato con delle verghe, viene versato sul suo corpo del piombo bollente, scene che e la scena di questo tipo di tortura è rappresentata nel coro. E poi viene decapitato. E anche questa è una cosa molto interessante. La decapitazione era riservata soltanto ai cittadini romani, che avevano la cittadinanza romana. E occorre ricordare che nel 212 era stata emanata la Costituzione Antoniniana, cioè era stata data la cittadinanza anche a province lontane dalla penisola, dall'Italia. E quindi questo è molto interessante perché, come dire, l'impero romano aveva un afflato, come dire, universale. Questo nostro martire viene lasciato appositamente insepolto perché il suo corpo sia preda delle fiere. Ma il vescovo materno, miracolosamente avvertito, pare in sogno, riesce a recuperare il suo corpo, a ritrovarlo, e lo trova assolutamente intatto mentre viene vegliato da delle fiere. In particolare, molto bene, ok? È inserito nel presbiterio della nostra Basilica di San Vittore. Quindi il corpo viene poi tumulato e anni dopo Sant'Ambrogio lo farà seppellire in quel sacello, chiamato ancora oggi Sacellium di San Vittore in Cella d'Oro, accanto al corpo, alla salma del suo amatissimo fratello Satiro. Quindi è proprio Sant'Ambrogio che, come dire, rilancia il culto di San Vittore. Del resto, è così importante anche per la città di Milano che tanti edifici di culto sono dedicati a San Vittore. Pensiamo alla chiesa di San Vittore al Corpo, esisteva la chiesa di San Vittore al Pozzo, esiste la chiesa di San Vittore all'Olmo. E è intitolato a San Vittore il famoso carcere di cui tutti sentiamo parlare quando si parla di episodi di cronaca. Quindi, come dire, era un santo molto, molto noto, poi rappresentato in epoca medievale a cavallo e con uno stendardo bianco con una croce rossa, come poi compare nella famosissima vetrata ottocentesca che è proprio sulla facciata della Basilica di San Vittore.
Ecco, abbiamo chiarito bene chi è il nostro santo patrono. Interrompiamo per pochissimi minuti con una canzone e poi riprenderemo la nostra chiacchierata.
Cerco di capire il senso del mio viaggio, ho fede nelle cose che che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, fede in queste mani. Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce, energia imbarazzata che costruisce uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita. La fede come un'arma per combattere ogni sfida. Ho fede in te e ho fede nell'amore. Per descrivere la fede poi non servono parole. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo, ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Ho fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato. Perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo, e se sono così forte lo devo solo al mio passato. Ho fede in te e ho fede nel colore delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore. La fede è l'impressione di averti sempre accanto quando ho camminato tanto. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla forza che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Mi manca l'aria, l'aria sotto i piedi da una prigione senza sbarre. Lasciami scappare. Quello che cerco io lo so ma non lo so spiegare. Allora ascolta il mio respiro, io aspetto. A un passo da domani, a un passo ormai da te. Ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla rabbia che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, di te, ho bisogno di credere, ho bisogno di credere.
Abbiamo un ospite importante oggi, la professoressa Anna Maria Ferrari, docente del Liceo Classico Cairoli, che ci sta raccontando la Basilica di San Vittore e tutto quello di bello e di prezioso che questa chiesa contiene. Ma la Basilica di San Vittore, che abbiamo appena saputo, imparato, sentito da lei, è antichissima. Com'era all'inizio? Era così come la vediamo oggi?
E molto probabilmente era una basilica di aspetto romanico, lo deduciamo dall'aspetto dell'edificio del battistero che è stato edificato tra romanico e gotico. Era una basilica sicuramente molto ampia, non ampia come quella odierna, ed è una basilica che presentava probabilmente tre navate e una parte absidale che cominciò ad essere, diciamo, ristrutturata e ampliata nel XVI secolo. Poi però l'edificio alla fine del Cinquecento, all'epoca di Carlo, dell'arcivescovo Carlo Borromeo, era troppo angusto per i fabbisogni della popolazione e per questo si decise di abbatterla e costruirla più grande. Si mantenne però intatto il coro, e il coro è attualmente ancora la parte più antica.
Ecco, questo è interessante, perché adesso si sta così attenti, no, a non perdere quello che è più antico, gli affreschi precedenti, le decorazioni, anche soltanto magari di un secolo fa. Una volta facevano in fretta, dovevano ampliare, distruggevano e rifacevano, tantam, così. Per fortuna è rimasta l'abside.
Allora, tra l'altro la cosa interessante è che c'è un'opera molto antica che è l'unica, diciamo, reliquia sopravvissuta dell'antico edificio. Si tratta di un affresco che rappresenta la Madonna che tiene in braccio il bambino Ed è quell'affresco che è stato incastonato nell'attuale cappella del Rosario, che è, guardando, diciamo, l'altare, la cappella del transetto a sinistra. La storia è molto interessante, vale la pena di essere ricordata. Nel 1576 circa avevano ampliato per ordine di San Carlo l'antica cappella di San Bernardo. San Carlo è molto, come dire, prescrittivo nelle sue ingiunzioni. Il muratore che è incaricato di ingrandire una nicchia ha però un grande, come dire, dispiacere all'idea di ampliare questa nicchia distruggendo questo affresco antico. Allora si preoccupa di rivestirlo con della calcina. 20 anni dopo, mentre stanno lavorando all'ampliamento della chiesa, il muro improvvisamente viene giù e compare questa Madonna con bambino, che comincia a fare ininterrottamente una serie di miracoli registrati puntigliosamente e attentamente dai giureconsulti che vengono mandati da Milano. Questi miracoli comportano delle guarigioni veramente miracolose e avvengono ininterrottamente nel mese di maggio del 1596. Il muratore è chiamato a dare la sua testimonianza, testa effettivamente cosa era successo 20 anni prima. E a quel punto non si ha il cuore di distruggere questo affresco, lo si stacca dal muro e viene incastonato nella attuale, appunto, cappella della Madonna del Rosario, attorno alla quale poi, qualche anno dopo, Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, farà i tondi con la Madonna del Rosario. Quindi è interessante come, certo, si distruggono le chiese per ampliarne, però quando c'è una devozione molto forte viene testimoniata anche da questi stacchi, cioè si dicono a mazzello, cioè viene staccato anche la muratura retrostante. Non è una cosa inedita ad Arese, ci sono stacchi a mazzello o di altro genere anche in altre chiese, a Casbeno, la Madonnina del Latte, alla Madonnina di Biumo o nella chiesa di San Giorgio a Biumo Superiore.
Che bella storia, veramente. Ecco, allora abbiamo parlato di questo rifacimento della Chiesa, ma chi pagava tutte queste cose e soprattutto chi pagava le opere d'arte?
Allora, questo è un altro capitolo assolutamente affascinante. Studiando la storia dell'edificio troviamo committenti che provengono da famiglie nobili, per esempio i Perabò, non so, i Tralli, ma abbiamo i prevosti che pagano per la realizzazione di affreschi. Uno dei più munifici, più attivi fu il prevosto Rancati, che fu quello che si occupò del rifacimento degli affreschi del coro con le storie di San Vittore, ma abbiamo soprattutto le confraternite. Cosa sono le confraternite? Sono associazioni di laici che sono dediti innanzitutto alla mutua assistenza. Lunedì scorso io ho fatto una battuta, ho detto non esisteva l'INAIL per gli infortuni sul lavoro, non esisteva l'INPS per la pensione. Quindi quando un confratello era in difficoltà, era malato o magari perdeva la vita, gli altri confratelli erano tenuti ad aiutare la famiglia del confratello in difficoltà. Queste confraternite poi erano legate da precise devozioni, per esempio la preghiera del Rosario, come nel caso della confraternita. E poi ancora erano dedicate a un'altra cosa che oggi ci sembra molto strana, erano grandi committenti di opere d'arte. Ed è grandioso vedere, anche strabiliante, vedere come confraternite che magari erano composte da 30, 40, 50 membri abbiano poi pagato importantissime opere d'arte o la decorazione di intere cappelle. Faccio presente, per esempio, la Confraternita del Rosario, che è quella che ha a che fare con appunto la Cappella del Rosario, dove abbiamo trovato questa famosa Madonnina, e poi gli affreschi e i tondi del Rosario dell'Orazione. Oppure la cappella di Santa Marta, che è sul lato esattamente opposto, che era dedita ad un'altra missione molto importante, che era quella di dare l'assistenza morale, spirituale, ma anche, come dire, pratica ai carcerati, ai condannati a morte, diciamo in un certo senso proprio agli ultimi. E la confraternita di Santa Marta ha sull'altare una bellissima tela. Realizzata per una copia di un dipinto del Pegliazzaro, il famoso maestro di Caravaggio, la copia di un dipinto che si trova oggi nella chiesa di San Fedele a Milano, Questo dipinto è stato commissionato da un privato, ma tutti intorno gli affreschi con le storie di Santa Marta sono proprio commissionate da questa potentissima confraternita, che a un certo punto si associa a un'altra confraternita milanese, che è quella di San Giovanni Decollato, e la decollazione rimanda proprio all'idea di assistere i condannati a morte e i carcerati. Un'altra confraternita importantissima è quella della Congregazione, della Compagnia della Carità dei Vivi e dei Morti, che si occupava delle, diciamo, messe di suffragio per i defunti. E questa confraternita è quella che ha commissionato la famosissima pala d'altare della Cerano, la Messa di San Gregorio, che rappresenta una vicenda molto interessante. E cos'è questa vicenda? Si narra di un monaco che era morto senza essere riuscito probabilmente a espiare nei peccati molto grossi che erano relativi probabilmente all'idea della povertà. E lui compare in sogno a un confratello chiedendo di pregare per lui e che siano dette delle messe in suo suffragio. Questo confratello avverte San Gregorio, Gregorio Magno, e vengono dette per 30 giorni queste messe di suffragio. Al termine di queste messe, ancora oggi noi facciamo dire le messe di suffragio per i nostri cari defunti. Al termine di queste 30 messe, il monaco giusto compare di nuovo in sogno sia San Gregorio che al suo confratello e dice di essere in uno stato finalmente di beatitudine. E in questa bellissima pala d'altare, che vi invito veramente ad andare a vedere, c'è, cioè, quella sullo sfondo in alto, la scena della messa, ma in primo piano le anime tormentate nell'aldilà, che via via invece vengono raccolte dagli angeli e portate in cielo. Alla base dell'altare c'è poi un'altra bella chicca che ormai è, come dire, noi non guardiamo più: è l'immagine di un Cristo deposto dalla croce, un Cristo morto. E la confraternita di Santa Marta sappiamo che organizzò ininterrottamente dal 1699 al 1831 una processione che era chiamata la processione dell'entierro. Entierro vuol dire dell'intombamento, come dire, della sepoltura, che aveva come protagonista la figura di Cristo morto. Quindi il Venerdì Santo, questo Cristo che ha le braccia snodabili, veniva messo su una croce, poi tirato giù, portato in processione per l'intera città di Varese. Sfilava con lui anche una scultura della Madonna Addolorata, che non è quella che noi vediamo in basilica, ma è un'altra che è ospitata nella piano superiore della sacrestia. Sfilavano dietro altre figure, altri figuranti che rappresentavano Caifa, Pilato, eccetera, e si accompagnava il Cristo morto nel sepolcro. Quindi tutto questo gestito da queste attivissime associazioni laicali, molto attente anche a, come dire, dare un afflato corale alla loro devozione. Quindi erano dedite a opere di devozione personale, di mutua assistenza, ma poi commissionavano opere d'arte, cosa che ormai assolutamente si è persa nella nostra pratica anche di vita parrocchiale.
Certo. Interrompiamo per la seconda canzone. Poi abbiamo l'ultima parte e è stato molto interessante, fra l'altro, fino adesso e ho scoperto tante cose che non sapevo. Interrompiamo per pochissimi minuti con una canzone e poi riprenderemo la nostra chiacchierata.
Se tu sapessi chi è con te, chiederesti tu da bere, placheresti nel suo amore tutta la sete del tuo cuore. Se sapessi chi è con te, tu vorresti cominciare ad immergerti in quel mare che dà senso alle tue ore. Se tu sapessi quanto ti ho aspettato, quanto ti ho pensato,
quanto ti ho voluto, nella fatica del sole a mezzogiorno, dopo lungo cammino, qui col deserto intorno. Essere uomo e non saltare, ogni tuo passo e tuo timore, sono venuto per portare sulle mie spalle il tuo dolore. Essere uomo e abbandonare le vie celesti e le dimore, tutto quello che ho lasciato l'ho fatto per chi era perduto. Se tu sapessi quanto ti ho aspettato, quanto ti ho pensato, quanto ti ho voluto. Se tu sapessi in questo deserto chi ti è venuto incontro, quanta sete ho dentro. Mentre ti attendevo qui al pozzo antico della storia, venivi a me senza pensare, distratta nella tua memoria. Ma sono io che chiedo a te, ti amo fino a domandare, o se ti ascolta la mia voce, sete di te fin sulla croce. Se tu sapessi quanto ti ho aspettato, quanto ti ho pensato, quanto ti ho voluto. Se tu sapessi in questo deserto chi ti è venuto incontro, quanta sete ho dentro. Se tu sapessi.
Eccoci qua, siamo all'ultima parte della nostra intervista con la professoressa Anna Maria Ferrari. Stiamo parlando della Basilica di San Vittore a Varese, delle sue decorazioni, delle sue opere d'arte, e abbiamo scoperto che ce ne sono veramente di preziose e di molto antiche. Questa pala d'altare che lei ha appena citato, dove la possiamo trovare? Dentro
nella... Allora, all'interno entrando, del Chiarano. Allora, entrando in Basilica, è, se non ricordo male, la prima cappella a destra. Ed è assolutamente facilissima da individuare, anche perché è una decorazione molto esplicita, con femori incrociati, teschi, figure ischeletrite che compaiono dietro delle stoffe. Quindi è veramente una cappella che noi potremmo dire ha un senso un po' macabro, della morte, di gusto spiccatamente barocco, ma che ci trasmette una verità di fede importantissima, che è quella della comunione dei vivi e dei morti, cioè della possibilità per noi vivi di, come dire, pregare per rendere, diciamo, meno lungo il soggiorno dei nostri cari nel purgatorio. E d'altra parte la comunione dei vivi e dei morti dice anche un'altra cosa, e cioè che i nostri defunti, una volta, come dire, dopo che hanno raggiunto il paradiso, possono, come in un certo senso, vegliare su di noi e intercedere per noi presso Dio. Quindi, come dire, oggi noi la leggiamo superficialmente come un'immagine molto negativa, allora invece rappresentava in maniera molto vivida questa idea della comunione tra la Chiesa purgante, la Chiesa militante e la Chiesa trionfante, ovvero la comunità dei fedeli che sono nel purgatorio, quelli che sono ancora sulla terra e quelli che sono già in paradiso.
Ed è molto consolante questa verità di fede della comunione dei santi, perché non come dire, annulla il tempo breve della nostra vita per proiettarci in un'eternità.
In una dimensione che è quella dell'eternità.
Eh sì, questo soprattutto a una certa età, che è la mia, e questo è molto consolante, le assicuro. Sì,
Ma il bello è che anche è stata resa questa immagine, un'immagine assolutamente affascinante. Se voi andate a vedere i colori, ci sono dei colori assolutamente ammaglianti. Come vale la pena di guardare, a mio avviso, con un occhio nuovo, anche il gruppo delle tre statue della Dolorata.
era ancora la domanda che volevo
Ah,
farle.
ecco, vedi, l'ho anticipata, perché in realtà la Dolorata non era lì dove l'abbiamo, la troviamo adesso. La Dolorata faceva parte del molto compassionevole Calvario, ovvero, così la citavano i documenti antichi, un gruppo di statue lignee comprendente Cristo in croce, i due ladroni, la Madonna nei due piedoni, San Giovanni Evangelista, e altre figure che erano collocate nella zona del presbiterio, presbiterio che avevano detto rifatto nel 500. Era una sorta, come possiamo dire, di cappella del Sacro Monte. Poi cosa succede? I gusti cambiano, il prevosto Rancati ha in mente di fare rifare la decorazione delle pareti del presbiterio e si decide di spostare questo gruppo ligneo comprendente appunto le tre statue della Dolorata. Si organizza nel 1678 una grande processione pubblica e lì avviene il miracolo. E cioè mentre si sposta questo gruppo ligneo che si vorrebbe spostare nella piccola chiesetta di San Lorenzo, oggi sconsacrata, ha perso quasi completamente come dire, l'aspetto di una chiesa. Si trova vicino al vicolo Canonichetta, conserva solo degli archetti pensili intrecciati in cotto esternamente per essere conosciuta come chiesa. Mentre la si trasporta, succede che compaiono in cielo tre stelle luminosissime che sono viste da tutti i partecipanti alla processione. Interpreta questa apparizione che, come dire, persiste a lungo nel cielo come un segno del fatto che la Madonna non vuole abbandonare la sua basilica. E così la Dolorata, che avrebbe dovuto finire nella chiesa di San Lorenzo, viene posizionata nella cappella di San Carlo Borromeo, una cappella di patronato della famiglia Dralli, e dove ancora oggi la ritroviamo, e ovviamente sopra la sua testa sono, vanno bella morte di ste, tre bellissime stelle che ricordano questo miracolo avvenuto davanti, come dire, a tantissima gente, a tutti quelli che erano in processione, quindi una cosa assolutamente clamorosa, un po' come il miracolo di Fatima, no? Di cui ci sono dell'apparizione di questo sole turbinoso nel cielo di Fatima. Che effettivamente segna la storia anche della devozione di Varese a Varesina, tant'è vero che in tantissime poi cappellette piuttosto che pareti di Varese del circondario compare questa immagine molto amata della Madonna Addolorata. Quindi la Madonna, diciamo, la Giova la fa da padrona un po' nella Basilica di San Vittore, sia sull'altare del Rosario che in questa cappella.
Ecco, abbiamo ancora 2 minuti. In questi 2 minuti io vorrei chiederle, dunque, abbiamo fatto un giro virtuale in basilica, siamo partiti in realtà dall'abside con gli affreschi su San Vittore, poi la Cappella del Rosario, poi quella di Santa Marta, siamo andati un po' all'indietro a recuperare la tela del Cerano e il gruppo ligneo della Madonna Addolorata. C'è ancora qualche altra opera d'arte che vale la pena vedere, cioè su cui vale la pena soffermarsi?
Allora, ci sarebbe la pala d'altare del Morazzone nella Cappella della Maddalena, ma mi piace ricordare quell'intervento di un scultore importantissimo, che è Bernardino Castelli, nativo di Velate, che ha lasciato dei capolavori assoluti all'interno della Basilica. Il Cristo che è appeso sull'arco trionfale, oppure un pannello che c'è nella Cappella del Rosario con la Battaglia di Lepanto. Non dimentichiamo che nel 1571, il 7 ottobre del 1571, secondo te, una battaglia navale importantissima che riuscì a tamponare come dire, a respingere la minaccia turca nel Mediterraneo. E poi ancora meriterebbero di essere visti da vicino i meravigliosi pulpiti che troneggiano nella zona del presbiterio. E poi le sculture che ornano nei cantori e gli organi. Veramente un capolavoro assoluto di questo artista che merita di essere riscoperto, apprezzato, amato, osservato, anche se la tinta un po' scura del legno, probabilmente data in epoca posteriore ottocentesca, oggi lo rende perfettamente leggibili questi intagli che sono assolutamente meravigliosi. Direi che insomma le chicche in San Vittore sono davvero tante ed è stato bello accompagnare chi c'era lunedì scorso all'interno della Basilica, perché è stata veramente una riscoperta per tanti, che non avevano mai guardato fino in fondo questo scrigno di bellezza.
Ecco, sarebbe bello poter ripetere magari queste visite guidate. Io lo butto lì così, naturalmente, e chiaramente non dipende né da me né da lei personalmente, però magari, insomma, far sentire la voce degli appassionati, della gente comune che ama
È la voce
questo.
della bellezza, diciamo, perché le opere d'arte non devono essere lette semplicemente come opere di storia dell'arte, ma veicolano delle verità di fede di cui magari, come dire, si è persa un po' la memoria e la consapevolezza anche nel sentire comune.
Sì, e invece ce ne sarebbe veramente bisogno, perché secondo me, soprattutto in un momento così, diciamo, disorientante, abbiamo usato due sinonimi, servirebbe veramente recuperare le nostre radici per avere i piedi su qualche cosa di solido, ecco, la roccia della nostra fede. Io la ringrazio infinitamente, è stata bravissima, ci ha spiegato tutto benissimo con parole molto semplici, comprensibili a tutti. Le auguro buon lavoro, naturalmente, di continuare così in questa bellissima professione che lei fa, e che ha sempre, come dire, a tema la bellezza. Grazie.
Grazie a voi per l'attenzione e buona giornata.
E a tutti i miei ascoltatori do appuntamento settimana prossima alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana, come sempre. Ciao a tutti.